Draghi ha detto la BCE non finanzia il deficit dei governi. Manovra 2019. Giovanni Gozzini, buongiorno, ben trovato. Vi salutiamo con quest'ultim'ora. Il numero WhatsApp è 366-6260-155. La mia voce si amplifica quando dico il numero di WhatsApp perché mi avvicino al microfono per leggerlo, perché ancora non me lo ricordo. Perché si sente parlare?
È uno degli
forte
effetti negativi dei telefonini. Non abbiamo perso la memoria dei numeri di telefono.
Assolutamente.
Prima ce l'avevamo.
Vabbè, a parte, come dire, anche l'età che avanza, ma questo è un altro discorso.
Ti ricordi là il numero di telefono di quando stavi con i tuoi genitori?
Sì, quello sì. Quello sì.
Certe cose non si dimenticano.
Questa telefonata, un fortunato Cellino ha rievocato tanti ricordi.
Buffo, è simpatico, ha una voce completamente diversa da quando recita.
Sì, sì, ma infatti è una prova attoriale formidabile e ha uno sguardo quando recita che è terrificante, diciamo. Invece è una persona affabile, carinissima, ovviamente non è mica, come dire, i personaggi che interpreta. Giustamente, però è capace di incutere anche soggezione.
Ci sono tanti che amici napoletani che l'importanza della maestra, anche lui l'ha detto. Dice, non hanno fatto questa esperienza.
E poi c'è quell'elemento di salvezza dalle tentazioni. E nel suo caso sembra sia stato veramente la scrittura. Questo è interessante. Gli chiedevo da dove gli veniva quella fame di strumenti.
Detta come l'ha detta, è molto cattolica questa cosa, la salvezza dalle tentazioni. Sembra quasi un prete in confessionale.
Ma tu vedessi, le tentazioni ci sapevamo, dopo se ne parla in separata sede. Però erano anni difficili, oltre ad essere un contesto difficile. L'ago della Grecia 6.0, avvertito in tutto il sud Italia, una scossa 6.8, chiedo scusa, una scossa veramente importante, veramente impressionante. Vi diremo di più nel corso della nostra trasmissione. Però, come dire, all'Italia servono 100 miliardi. Stasera arriva il giudizio di Standard & Poor's,
che sarà un downgrade, bisogna vedere se di uno o di due.
Bravo. Allora, la tua valutazione sul fatto che, come dire, l'altro giorno con Stefano Fassina dice, comunque la si pensa una manovra in discontinuità rispetto all'austerity neoliberista di questi anni.
Sì. Questa idea fa parte di una mitologia in cui non c'è differenza effettivamente fra la sinistra di Fassina e la destra di Salvini e Di Maio, che vede come l'austerity come un tappo su una animal spirits dei popoli europei che non sono ansiosi di produrre, di consumare, stanno lì e sono bloccati da questo tappo artificiale posto dalla politica. Questo è l'aspetto più grave anche della nostra manovra economica, perché questa idea è completamente sbagliata. E i problemi della crisi del 2008, del perché in Italia ha battuto molto più forte che altrove, sono problemi strutturali. E per tutto l'Occidente il produrre nel futuro implica una rifondazione, un cambiamento in senso generale, generico, verso i settori di alta tecnologia, lasciando, se ci riesce, se è possibile, se non ci mangiano anche quelli, i settori low tech, bassa tecnologia all'Oriente. Ma è tutto da vedere che riusciamo a tenere queste posizioni. Però si tratta di una regolazione fine in cui la politica è fondamentale, come è fondamentale il raccordo con l'università, col mondo della ricerca, eccetera, per poter fare questo innalzamento verso l'alto delle nostre capacità produttive. Le nostre piccole e medie imprese, rispetto a questo salto che ripeto riguarda tutto l'Occidente, sono messe peggio, perché la grande impresa ha delle risorse interne proprie per poter aprire rapporti con l'università, per poter innalzare verso l'alto la qualità tecnologica, per poter fare investimenti sui macchinari. Le piccole e medie imprese sono messe al malpartito. Questo è perché noi cresciamo meno. Quindi non è che ci sono queste piccole e medie imprese che sono bloccate dal tappo dell'austerity artificiale. Come ci sono innumerevoli dimostrazioni nel passato, non è che ti basta dare un po' più di soldi in tasca alla gente perché la gente consumi, e quindi questa cosa non ha funzionato nemmeno negli anni 30. Io vi do questa brutta notizia, Semani, cioè il tanto osannato keynesismo, se non arrivava, c'è un articolo provocatorio come al solito di Paul Krugman che diceva, se non arrivava un signore che si chiama Adolf Hitler la disoccupazione non sarebbe mai scesa sotto al 10%, dal 25% che era, peraltro nel 32. Perché? Perché queste politiche, sì, diciamo, possono ridare un po' di slancio, se però c'è un'economia sana. Allora, negli anni 30 gli Stati Uniti avevano il monopolio praticamente dell'alta tecnologia, della produzione industriale, dei consumi di massa. Oggi non ce l'hanno più nemmeno loro, per non parlare dell'Italia. Quindi crescere oggi significa trovare spazi negli interstizi che l'Oriente ti lascia, grosso modo. E questo riguarda tutti. Allora, c'è un ruolo della politica, forse addirittura più importante di prima, ma un ruolo che richiede molte conoscenze. Questi raccattati della pena del nostro governo, non ce n'è uno che si intenda di economia, tranne il brevilineo, ahimè, sottolineo, sono un seguace della fisionomica, Tria. E quindi così non vai da nessuna parte, no? Cioè tu, tra l'altro, questa non è una novità per la storia d'Italia. La Democrazia Cristiana ha sempre fatto queste cose, sì. Le chiamava con un altro nome, però aveva due condizioni molto diverse. Primo, ci aveva i soldi, perché eravamo noi i cinesi all'epoca, miracolo economico, eravamo noi con la fame che si andava al nord, si migrava e si cercava lavoro.
Si andava a Peato, si lavorava 14 ore al giorno.
Si stava in 5, in 6 in una stanza. Sì. Questa era l'Italia di allora, che aveva i soldi perché se li andava a cercare. Due, avevi degli Stati Uniti forti, prima della Guerra Fredda, che per ragioni geostrategiche ti avrebbero dato tutti i soldi che volevi e come infatti poi ci hanno dato. Queste due condizioni ti mancano tutte e due. E quindi non hai un paese che ha in sé, possiede le risorse per crescere, non ce l'hai più. Se quelle risorse le troverai perché facciamo uno sforzo per capire, cambiando profondamente, dove riusciamo ad andare. Questo, ci sono i margini per far questo, cioè se ti guardi i dati globali del mondo del lavoro, vedi che in tutto l'Occidente è in atto uno spostamento di lavori dall'industria e dall'agricoltura verso il terziario qualificato, dove il terziario qualificato comprende anche industria e agricoltura fatte in un modo più intelligente, in un modo più smaterializzato, con più servizi rispetto anche dentro il mondo dell'agricoltura e dell'industria. Tutti questi sono tutti ragionamenti complicati, affascinanti, perché c'è dentro il futuro, vanno fatti. Di tutto questo nella nostra manovra non c'è niente. Che cosa c'è? C'è un gioco molto tattico da furbetti che ora si sta svelando. Noi non votiamo il bilancio dell'UE, cioè un ricattino, perché credo che il bilancio dell'Unione Europea vada votato all'unanimità e quindi il voto dell'Italia conta in quel caso. Cioè vai a fare una cosa tipo, non so se ti ricordi, qualche anno fa i repubblicani imposero a Obama questo showdown al fine anno, che non votavano il bilancio, no? Come si concluse la cosa? Che poi i repubblicani lo votarono, perché poi alla fine questo gioco, come dire, del ricattino, se sei solo non ti porta da nessuna parte. E l'Italia non è mai stata su che approvarono il bilancio.
No, ma adesso come andrà a finire? Cioè, quando l'Unione Europea te lo rimanda indietro e tu rispondi noi non lo cambiamo di una virgola.
Sì, questi fanno lo showdown contando sulle elezioni di marzo, aprile, quando sono le elezioni europee. Cioè,
di maggio, sì, 26 maggio.
Loro cercheranno di tenere duro fino allora, ignorano una cosa, cioè appunto ignorano l'economia, i mercati. Credo che sarà molto difficile reggere famigerato spread, ma in sostanza le quotazioni azionarie, lo stato di benessere delle nostre imprese in questo clima di isolamento internazionale. Il ritorno all'autarchia oggi non è possibile, ti porta in Venezuela. Credo che il Maduro sia poi lo sbocco che loro non immaginano, ma in cui poi si troveranno, perché oggigiorno l'isolamento conduce lì. Non esiste una vittoria, un successo economico di prosperità fuori dalla globalizzazione. Che ti devo dire? Cuba, lo stesso Venezuela, la Russia, cioè sono tutti paesi che, stando ai margini della globalizzazione, hanno oggi delle economie più che traballanti, incapaci di dare un'idea di futuro, di protezione, no? La Russia, se non avesse il gas e il petrolio, non avrebbe niente, fuori da tutti i settori dell'alta tecnologia oggi.
Però in questo momento essere un paese che ha risorse naturali vuol dire, in merito all'energia, vuol dire tanto, ma non vuol dire tutto.
No, dall'Iran
alla Nigeria al Venezuela, diciamo così.
Sì, no? Sono tutti i paesi produttori di petrolio, questi. E gli economisti la chiamano the curse, of the natural resources, cioè la maledizione della materia prima. Perché che cosa ti porta? Ti porta al fatto che ti vizia la materia prima, stai seduto sugli allori e non pensi a far crescere tutto il resto. E quindi diventi un paese diviso, perché chi ha il petrolio o vive nei dintorni è privilegiato rispetto a quello, e infatti la Nigeria c'ha una guerra civile tinta di colori religiosi con tutto il plateau del nord della Nigeria, ma che in realtà dal Biafra in poi, i più vecchi se lo ricorderanno questo nome, è centrata sul fatto tra chi prospera sul petrolio e chi invece non ce l'ha. Quindi se tu non riesci a riconvertire la rendita che ti viene dal petrolio in una crescita più equilibrata e più distribuita, poi hai dei problemi. La Russia ce l'ha, è un paese che è abituato da sempre, come la Cina, ahimè, a vivere nella povertà.
Attirare la Cina, ecco. Non c'è alcun dubbio. Ci scrive Fabrizio: perché continuare a puntare sul manifatturiero, che è chiaramente facilmente replicabile in paesi dove c'è manpower low cost? Puntiamo ai servizi o comunque a innovazione o qualcosa su cui possiamo essere veramente competitivi.
Sì.
Due, efficienza, togliamo la farraginosa burocrazia, certo, assistenzialismo, certo, eccetera eccetera. Meglio sussidi ufficiali e istituzionali allora. Tre, un po' di investimenti statali comunque non farebbero male, e su questo non c'è dubbio.
L'investimento statale è giustissimo, e in questa manovra non ci sono, cioè ci sono delle briciole lasciate a questo. Vanno fatte con molta più attenzione di prima, perché oggi se te fai, cioè, il ponte sullo stretto di Messina, ti ci vengono gli operai romeni, cioè devi tener conto del nuovo quadro in cui siamo. Le ricette andavano bene negli anni 30, possono ancora andare bene, ma presumo di essere molto aggiustate. Rispetto all'ascoltatore, io credo che in Italia ci siano delle nicchie di eccellenza anche nel manifatturiero, delle nostre piccole e medie imprese, vanno spinte sul terreno per loro ostico, complicato, sconosciuto della globalità, e quindi a esportare, a confrontarsi con gli altri mercati, a avventurarsi in terreno. Qui è fondamentale il ruolo della politica e soprattutto degli enti locali. Noi siamo riusciti a farlo, anche il Partito Comunista Italiano ha avuto un ruolo essenziale quando dalla Mezzadria ci siamo spostati nella nell'impresa diffusa, no? La Concerie a Santa Croce, certo, certo, il vetro a Colle Valdezza. Il Partito Comunista è stato una cellula fondamentale di questa transizione dolce a un'industrializzazione diffusa, che ha fatto le piccole e medie imprese, la Terza Italia, questa cosa qui. Oggi qui hai bisogno di un ulteriore balzo, in cui sarebbe fondamentale un ruolo degli enti locali con risorse, per farli muovere sul terreno della globalità. Io credo che qui dentro ci siano ancora nicchie d'eccellenza. Quindi c'è stata tanta retorica sul post-industriale. C'è un'industria che noi possiamo ancora tenere insieme. Il grande spostamento è quello che diceva lui, cioè verso il terziario, dei servizi qualificati, del lavoro autonomo, con contenuti di competenze molto precise. Insomma, su questo ci sono ancora poi dei margini. Sul mercato del lavoro c'è un mismatch tra preparazione scolastica e richieste, soprattutto nel nord-est.
Poiché sono le 9:19, c'è un audio, vogliamo ascoltarlo, inviato su WhatsApp, ascoltiamolo un attimo.
Ciao, buongiorno, sono Gianni. Volevo dire che questo discorso che fanno sia la Lega sia i 5 Stelle dell'autarchia, del sovranismo per liberarsi dal giogo dello straniero, mi pare l'avesse già fatto Mussolini, e non mi pare sia andata a finire bene, perché al di là della guerra e delle cose si usava il Carcadè al posto del tè, la cicuta al posto del caffè, il Lanital al posto della lana, ed erano tempi diversi. Ciao.
Grazie Gianni, ma era la cicoia, non la cicuta.
Per fortuna.
Perché se con la cicuta sarebbe stato veramente complicato, diciamo così. Che dici?
Sì, sì, no. Salvini sta giocando, no, a questa analogia. Noi tireremo diritto, cita le frasi anche di Mussolini, non so se consapevolmente o meno, diciamo, però il sentiero è quello lì. Se fossimo negli anni 30 ti dovrei dire porta alla guerra, perché poi quando fai il nazionalismo e il protezionismo c'è una sola eccezione, e nel 73, il primo shock petrolifero, quando l'Europa reagisce al protezionismo di Nixon dopo lo sganciamento dal sistema dei cambi fissi, quindi gli Stati Uniti si ritirano unilateralmente, svalutano il dollaro e mettono le barriere doganali. l'Inghilterra entra nell'Unione Europea. Questa è la risposta europea, cioè fu una risposta fondamentale perché aprì la strada al G, prima 5, poi 7, poi 8, poi 20. Cioè,
che è ancora la comunità economica europea.
È ancora l'Unione Europea, però l'ingresso dell'Europa fu un segnale in controtendenza molto chiaro, forte rispetto all'autarchia.
È molto interessante perché nell'anno della guerra del Kippur e dello shock petrolifero poteva accadere veramente di tutto, diciamo così, fu un terremoto.
E gli Stati Uniti si erano incamminati su quella strada, fu l'Europa, furono Francia, Gran Bretagna dell'epoca a ricreare un clima di collaborazione internazionale. Nasce lì il G5, che è poi l'antenato del G20. E oggi una piccola Italia che va per la sua strada non va da nessuna parte, fa appunto la fine del Venezuela, di Cuba, non credo ci possano essere molti dubbi, credo che questo Salvini e Di Maio lo dovrebbero sapere e quindi sono curioso di capire dove è questa strategia. Loro immaginano un'Europa delle nazioni. Ora, come si è già visto su tutti i problemi, Kurz dell'Austria, Orban dell'Ungheria, quando c'è un problema gli dicono fatti vostri.
Alla grande.
E quindi, diciamo, questa Europa delle nazioni è una finzione, non esiste. È ognuno per sé. Nel mondo di oggi, dei colossi, della Cina, dell'India, del Brasile, degli Stati Uniti, della Russia, un'Europa che torna a dividersi ognuno per sé, non c'è Dio per tutti.
Assolutamente, lo abbiamo già conosciuto. Sono le 9:22, dicevo, e abbiamo ancora 5 o 6 minuti che vorrei riservare con te al disegno di legge Pillon. Contro cui c'è anche una certa mobilitazione, diciamo così.
Interesse, no? Privato in atti d'ufficio. Non conosco questo Pillon, ma deve essere un padre a cui hanno giustamente levato il figliolo. Allora lui ha cercato di vendicarsi con i nostri soldi usando il Parlamento. Questo è uno dei tratti drammatici della mancanza in Italia di partiti politici veri, no? Perché un tempo il partito reclutava e formava il personale politico.
Non è che ti muovevi tu per i fatti tuoi.
Adesso sono autobus. Sono diventati autobus. In questi partiti, 5 Stelle sono il caso estremo, raccattano dalla piena chiunque senza arte né parte, direi forse la parte peggiore della società, appunto quella senza arte né parte, che non ha altre risorse. E questi che devono inventarsi un ruolo vanno a espandere la sfera legislativa in zone dove non dovrebbe mai entrare. Questo è l'affido dei figlioli, questo è anche il testamento biologico. Sono sfere private in cui ogni caso fa storia a sé e devono essere le persone legate da un rapporto sentimentale, emotivo, più un giudice, un medico, una terza figura a decidere insieme. E sono loro, cioè pensare una legge in cui tu dici, è sto figliolo come un pacco postale, deve stare metà del tempo regolato dall'orologio, dalla mamma, metà dal babbo. Ora, chiunque ha fatto questa esperienza sa che un figliolo ha bisogno della sua camera, con i suoi manifesti, con le sue cose, con le sue scritte, qui non entra nessuno. E quella sarà una delle due, non può averne due, sennò si fa degli schizofrenici. C'è un famoso dramma di Bertolt Brecht, che è il cerchio di gesso del Caucaso, che è poi la ripresa dell'apologo di Re Salomone della Bibbia, no? In cui c'è il giudice Asdak che deve decidere la classica contesa fra la madre adottiva e la madre naturale. Biologico. Dopo che il figliolo è sempre stato con la madre adottiva, la madre naturale torna e lo rivuole. E allora Asdak fa questo cerchio di gesso in terra, mette il figliolo in mezzo al cerchio di gesso, dà una mano a una madre, una mano all'altra, e ora tirate e vediamo chi vince. Vince la madre naturale, perché è più feroce, e la madre adottiva lo lascia la mano del figliolo perché ha paura di fargli male. E Asdak dice: è figliolo tuo. Alla madre naturale, perché ha dimostrato alla madre adottiva perché ha dimostrato più amore nei confronti del figliolo e non la proprietà. Ecco, Pillon andrebbe tolto dal Parlamento e fagli leggere questo testo di Bertolt Brecht.
Perché poi c'è tutta quella vicenda del consulente obbligatorio con cui devi parlare per forza. Cioè
È una follia di stampo sovietico-fascista, questa cosa qui. C'è una sfera di privatezza delle persone, chiunque c'è passato lo sa, lui c'è passato malamente evidentemente, perché questo figliolo gli hanno tolto, e devo dire da questo disegno di legge con tutte le ragioni, Non puoi mai immaginare, anche quando dice smettere l'accanimento terapeutico, insomma, chi lo può decidere? La legge, ma sei matto? Cioè, lì ci saranno le persone che amano quella persona che sta morendo, e saranno loro insieme ai medici. Sono decisioni delicatissime in cui ma figurati se lo puoi arriva l'ufficiale giudiziario e stacca la spina. Arriva l'ufficiale giudiziario e dice: è stato questa settimana metà del tempo a reato. Ecco, allora qui che si fa? Allora, come fai a immaginare la presenza dello Stato?
Non c'è neanche
gli
strumenti per intervenire su queste cose.
Sì, ma è follia pura, capito? Cioè, però sono i guasti dati dalla mancanza dei partiti e della politica, perché questa non è politica, questa è accanimento statalistico, appunto, di stile novecentesco, ma siamo veramente nella barbarie. Questo non credo che possa esserci dubbio. Purtroppo è la tragedia di mancanza di partiti di questa situazione.
Ma ha però una coerenza, tra virgolette, culturale, come se invece dietro ci fosse un grande partito. Nel senso che l'involuzione a cui stiamo assistendo ha un suo disegno. Cioè Pillone non è uno che canta fuori dal coro, uno strano, è uno che si inserisce con grande coerenza in questo quadro.
Ma... dubito che la Lega abbia un programma organico che al suo interno prevede.
Non è un programma organico, è un sentimento, non so come spiegarti, dove c'è l'antiabortismo, gli antiimmigrati, omofobia, no al gay pride, e questa storia del in qualche modo inibire il divorzio, perché sì, poi alla fine lo rendi così complicato che fai passare la voglia.
Diciamo che il minimo comune denominatore, che però purtroppo Lega Pillon affascina, è lo statalismo, cioè è il pensare e l'offrire a una popolazione in preda alla paura e all'irrazionalità l'ombrello protettivo dello Stato. È un fascismo 2.0, cioè purtroppo non è niente di nuovo nella storia d'Italia. Tutti noi in passato abbiamo preferito scappare dalla libertà, dalla responsabilità e dire pensaci te, no? Questo gli italiani hanno fatto prima con Mussolini e poi con Andreotti. Purtroppo ritorniamo lì. La storia dell'Italia è una maledizione, una nemesi eterna, in cui tu hai dei rarissimi momenti eccezionali in cui provi a liberarti da questa cappa e poi sei destinato a ritornarci lì. E Lega e 5 Stelle stanno tornando a questo democristiano fascismo, più o meno, in cui lo Stato è al centro di tutto e l'individuo perde ogni speranza, ogni capacità di autoimprenditoria nel senso positivo del termine, di come diceva, se vuoi essere felice?
Sì.
Ecco, la Democrazia Cristiana, il fascismo, la Lega 5 Stelle ammazzano questa domanda.
Giovanni Cozzini, grazie.
Di che?
Grazie per essere con noi tutti i venerdì dalle 9.05 alle 9.28 e 32 secondi.
Saluti a tutti.
Vedremo che cosa accadrà venerdì prossimo, venerdì di ponte sullo stretto di Via del Fiorso Fiorentino. Te lo comunicheremo, perché è fine settimana di ponte, che lascia fare. Ora si svolge, ma già mi dicono di no, già mi dicono che bisogna lavorare, giustamente. Stakhanov dall'altra parte del vetro ci dice che bisogna assolutamente lavorare. Anche con te ci vediamo in piazza domani.
Invece
alle 15.
Invece ha una vaga rassomiglianza con Trotsky. Se gli metti degli occhialini...
Ciao. È verissimo, stiamo parlando dell'esimio
ragionier Fabio Scioli.
Grazie Giovanni, restate con noi, stiamo insieme ancora mezz'ora.